Leggiamo insieme nella parola del Signore, nella Bibbia, nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 13, dal verso 3 in poi. Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, verso 3. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchio per udire, oda. Stiamo comodi. È una porzione delle scritture che fa parte di 7 parabole dette del regno. La Bibbia, quando parla di regno di Dio e regno dei cieli, li usa scambievolmente. Infatti Gesù in Matteo è affermato: da quel tempo cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E poi nell'Evangelo secondo Marco invece viene detto: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Dunque sono espressioni usate scambievolmente. Ma cosa è una parabola? Significa confronto, è un confronto che Gesù ha usato per farsi capire bene dai presenti che l'ascoltavano. Oggi probabilmente avrebbe arricchito le fonti della sua ispirazione e quindi non avrebbe più solo usato degli argomenti prendendo spunto dalla vita agricola, dalla pastorizia, dall'arte muraria, ma avrebbe anche parlato di computers, avrebbe anche parlato di informatica più in generale, di progresso tecnologico. E state tranquilli che ci sarebbe riuscito perfettamente, perché Gesù non ha sapienza, Gesù è la sapienza. E dunque avrebbe sicuramente saputo arricchire anche l'uomo di oggi. Una parabola è un racconto umano con significato celeste. È interessante notare che Gesù ha compiuto dei miracoli che sono stati raccontati. Quelli raccontati sono 35 e 35 sono anche le parabole, un po' per porre quell'equilibrio ben lapidariamente racchiuso sia nell'Evangelo di Luca che dallo stesso Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, ovvero la frase riassuntiva del mandato e del lavoro di Gesù, che dice: intorno alle cose che Gesù prese a fare e a insegnare, a fare i miracoli, a insegnare queste parabole e gli altri suoi preziosi insegnamenti. La prima cosa che vogliamo considerare qui è che qui si parla del carattere universale del regno nella parabola del seminatore, ovvero il regno di Dio è un'offerta che viene fatta a tutti, senza nessuna distinzione, e questa offerta viene rivolta a tutti gli uomini, anche se non tutti gli uomini, Dio lo sa già, lo accetteranno. E questo fa più grande ancora il metodo del Signore. Dio, che conosce il futuro, sa che gli dicevamo sì, sa che anche altri gli avrebbero detto no, ma ha dato ad ogni uomo questa preziosa possibilità dell'ascolto dell'Evangelo del suo regno. La prima cosa che ci colpisce qui è il carattere universale del regno nella parabola del seminatore narrata. Il seminatore viene presentato in maniera abbastanza semplice. nell'Evangelo di Marco è scritto: Gesù dalla barca vide un contadino per la strada che andava ai campi. I contadini nei villaggi abitavano per sicurezza e poi di giorno andavano nei poderi. Mentre Gesù dalla barca, aveva una buona vista evidentemente, ne ha visto uno, gli è venuto l'idea di usare questa abitudine, questo lavoro, per dare questo insegnamento. E Gesù stesso a spiegare chi è un seminatore. Nell'Evangelo di Marco è detto: chiunque semina la parola. E quindi seminatore è qualsiasi persona, grande o piccola, intelligente molto o meno, colta o incolta, che in mezzo al popolo del Signore si appresta e affretta a dare il Vangelo e a dare il Vangelo ad ogni creatura. C'è chi lo fa in modo più completo, chi lo fa in modo meno completo, ma tutti quanti sono in grado di farlo. Questa parola è il seme che il seminatore usa, la parola di Dio. È detto nell'Evangelo di Luca, che racconta lo stesso episodio, è il seme. Questo seme è quindi la parola di Dio che noi conosciamo come Bibbia. E la predicazione su Gesù è anche il seme, tant'è che Paolo afferma: ma noi predichiamo Cristo crocifisso. Non è un allontanamento dalla verità centrale del Vangelo, perché Gesù è la parola di Dio fatta carne, la Bibbia è la parola di Dio scritta, il seme è sempre la parola del Signore. Ma se qui nella parabola narrata c'è la descrizione del seminatore del seme, c'è anche la descrizione del terreno. Dice l'Evangelista Matteo nel testo letto al verso 4: mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Ora, normalmente la strada era dura perché quella parte del suolo, del terreno, non veniva lavorato e veniva lasciato come sentiero pubblico. E poi ancora un'altra parte, mentre il seminatore camminava nel podere e lanciava i semi a destra e a sinistra, di qua e di là, cadde in luoghi rocciosi. Il sottile strato di terra che si poggia per effetto soprattutto del vento su basi rocciose, è naturale che il seme portò subito un frutto, ma altrettanto rapidamente il frutto morì, perché sotto non c'era la possibilità di mettere radici, perché sotto non c'era abbastanza terreno, suolo. E poi dice il verso 7: un'altra parte cadde tra le spine. E queste spine erano vicine ai campi e non venivano eliminati. Non dovremmo pensare chissà che, come mai le spine là, è un fatto assolutamente normale, naturale, ma tutto ciò che è normale e naturale non sempre fa bene, è anche un po' una lezione che ce ne viene. E infine al verso 8: un'altra cadde nella buona terra, cioè quel terreno friabile, profondo, mollo perché lavorato, mollo perché è stato sottoposto al lento e perseverante lavoro del contadino. Ma qui si parla anche del carattere universale del regno nella parabola del seminatore, che viene spiegata. È una spiegazione semplice, talvolta per qualcuno troppo semplice, ma che in realtà è ricca di insegnamenti spirituali. E la prima spiegazione è il rifiuto nel seme lungo la strada. Dice il verso 19: tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via tutto quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Chi sarebbe questo maligno, dirà qualcuno? È ovvio che nella parabola sono gli uccelli. È un fatto abbastanza normale, ben descritto anche nella parabola stessa letta. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. È per questo che poi spesso nei poderi, nei terreni lavorati dai contadini, si mette qualche affare messo all'aria che da lontano sembrerebbe essere una persona detta spaventapasseri. Si cerca con questa rappresentazione più o meno efficace a seconda della bravura del contadino di rappresentare un uomo, e perciò gli uccelli dovrebbero star lontano. Ci risulta che qualche volta anche loro capiscono la lezione e che lo stesso vengono a fare il proprio lavoro. Viene il maligno e la porta via. Chi è questo maligno? La Bibbia parla di Dio, ma la Bibbia parla anche del diavolo, che per la sua natura malvagia viene tra l'altro anche chiamato il maligno. Ci sono delle persone, e questo va detto con chiarezza, che pensano al diavolo come un personaggio mitologico che non esiste. Ci è difficile credere in un personaggio con la coda bruciacchiata e le corna. È difficile, giustamente, perché il diavolo non è affatto così. Il diavolo è un essere spirituale che può apparire in un modo o in un altro e che spesso non appare affatto nella sua natura malvagia, da maligno, ma, dice la Bibbia, si traveste da angelo di luce. E quindi non è affatto vero che lui non esiste solo perché non può esistere un personaggio così curioso e mitologico. Ha detto un importante scrittore del passato: se il diavolo non esistesse, bisognerebbe inventarlo, perché in realtà tutto ciò che c'è di brutto in giro certamente, sicuramente, deve avere una fonte ed un'origine. La Bibbia ci invita a essere sobri, e l'Apostolo Pietro a farlo, a vegliare, perché il vostro avversario, egli scrisse, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. La storiella del cacciatore col cane che si diresse verso la preda ferita invece che prendere tra i propri denti e portarla al padrone la preda uccisa ci fa riflettere. Persino un cane ha l'istinto di capire che la preda ferita può fuggir via e che c'è sempre tempo per prendere quella uccisa. Così non è difficile immaginare perché tutte le volte che abbiamo deciso di andare al Signore, qualcuno, qualcosa, un maligno, un malvagio, è venuto e ha cercato di allontanarci, depistarci. Lo ha fatto perché sa che potevamo sfuggirgli, potevamo orientarci verso il Signore, ma Dio sia lodato, perché sempre e comunque il Signore ha saputo poi attirare a sé chiunque lo ha voluto e lo ha voluto nella vita. La spiegazione di questa parabola, che ci parla del carattere universale del regno, è che alcuni accettano precipitosamente. Ci sono diversi gruppi che amano battezzare in acqua come segno della conversione delle persone immediatamente. Ce ne sono altri, tra cui il nostro gruppo di chiese, che invece consigliano un tempo, un momento di crescita. Ora, chi dice di farlo subito si rifà alla Bibbia, e chi dice di farlo dopo anche. Chi avrà ragione? Tutte e due. La Bibbia indubbiamente dice: chi avrà creduto sarà battezzato e salvato. E negli Atti degli Apostoli Filippo avrebbe avuto qualche piccola difficoltà ad andare in una bella chiesa, in un luogo religioso come questo, dove comodamente seduti si potevano ascoltare il sermone. Non c'erano chiese a quel tempo, e quindi per questo li battezzavano subito. Ma noi invece riteniamo che chi viene a Gesù debba frequentare un tempo, perché Gesù proprio ha detto: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, insegnando loro tutte quante le cose che io vi ho comandato di fare. E questo ovviamente richiede un tempo non indefinito, ma comunque un tempo di maturazione spirituale. Ci sono persone che somigliano un po' a questo seme in luoghi rocciosi. Appena arrivano sembrano volersi mangiare il mondo, come si suol dire, e vogliono immediatamente fare tutto ciò che c'è da fare. Sarebbe sempre bene che venisse consigliato di avere un tempo di maturazione, perché chi ha bene aspettato si è bene preparato. Gloria al Signore. Chi ha avuto tutto e subito spesso non l'ha saputo apprezzare. La Bibbia lo dice chiaro e tondo nel verso 21: non ha radice questo seme in luoghi rocciosi, è di corta durata. Quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quel tempo era caratterizzato da grandi difficoltà, da dure persecuzioni per i cristiani, e non era difficile che molti ricevevano il Vangelo subito, subito l'accettavano e subito poi se ne allontanavano. Invece l'apostolo Pietro spiegò che la vostra fede viene messa alla prova ed è più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco. Ora, questo sembra voler spiegare che la fede del nuovo credente debba necessariamente essere messa alla prova. Gesù anche è stato messo alla prova nei famosi 40 giorni e notti nel deserto, e dunque se la sua fede è stata provata, anche la nostra sicuramente deve esserlo. E abbiamo visto il seme lungo la strada, il seme in luoghi rocciosi. Vediamo anche che il seminatore gettò il seme tra le spine, queste spine tanto detestate, che per amore di verità, apriamo e chiudiamo una parentesi, gli agricoltori ebrei non combattevano sufficientemente. E non combattevano sufficientemente perché si basavano su tante considerazioni. Forse gli bastava un po' di raccolto, perché tanto venivano annualmente i nemici e si pigliavano l'abbondanza del raccolto. Lasciavano le spine perché era una battaglia persa e sapevano che comunque sarebbero rispuntate. Non avevano quelle grandi estensioni come la nostra pianura padana, come la pianura nella valle della zona di Catania, oppure le enormi praterie degli Stati Uniti d'America. Gli bastava quel po' di suolo che gli dava il necessario. Ma ovviamente questo seme gettato lungo i luoghi spinosi è una figura, e il verso 22 ci dice quale figura è. Gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. L'evangelista Marco ne parla ancora e aggiunge: l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così riesce infruttuosa. L'evangelista Luca, raccontando la stessa parabola di Gesù, dice: quel che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni delle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. Riassumiamo un po' e consideriamo insieme. La parola di Dio nei luoghi spinosi è parola che purtroppo gli impegni mondani cercano di soffocare. L'impegno mondano è certamente quello di chi vuol badare e servire a Dio e al nemico di Dio. E poi ancora l'inganno delle ricchezze. Il profeta Isaia scrisse: l'Eterno entra in giudizio con gli anziani del suo popolo e i principi di esso. Voi siete quelli che avete divorato la vigna, le spoglie del povero sono nelle vostre case. Con quale diritto schiacciate il mio popolo e pestate la faccia dei miseri, dice il Signore? E dunque è importante che ci guardiamo dagli impegni mondani dall'inganno delle ricchezze. Il riassunto ci ricorda anche che i luoghi spinosi sono la figura dell'avidità. Ci sono persone, scrisse Paolo agli Efesini nella Bibbia, che avendo perduto ogni sentimento si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Non ci sembra, senza far sociologia, una figura abbastanza reale della situazione di oggi, dove tutti cercano il prossimo divertimento appena sta per finire quello che già hanno avuto? E così non è difficile il sabato sera famoso vedere tanti morti, tanti feriti, perché ognuno cerca di arrivare al massimo piacere avendo un'avidità interiore dei piaceri della vita. Mosè invece scelse di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo dei piaceri del peccato. Sì, infine, quel seminatore, gettando il seme lungo la strada, lo gettò il seme sulla buona terra. E il verso 23 a spiegare quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Coraggio, seminatori della parola, sembra dirci il Signore. Non tutti i suoli, non tutte le persone delle varie città e paesi del mondo accettano subito. E quelli che accettano, non tutti accettano in massa. Ci sono posti, luoghi, tempi, momenti in cui si accetta in massa qual 100. Altri luoghi, tempi, momenti in cui si accetta in una maniera leggermente diversa il 60 e altri luoghi ancora il 30. Ma ci aiuti il Signore a ricordarci che non c'è un posto dove non succede niente. Gesù ci ha spiegato che anche se solo limitatamente a un 30%, sempre un risultato noi lo dobbiamo reclamare e reclamare dalla sua mano. L'Evangelista Luca disse: quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ritenere la parola in un cuore onesto e buono, e qui è il problema. Il nostro cuore non è né onesto e neanche buono. E allora come si fa, pastore? Bisogna andare da Dio e dirgli: Signore, io sono un peccatore, ti prego di perdonare i miei peccati, di farmi una nuova creatura, salvami, cambiami, trasformami. E Dio ci dona un nuovo cuore, non più di pietra ma di carne, non più insensibile ma sensibile, non più arido e disabitato e quindi esposto alle razzie dei nemici, ma abitato invece dal grande Dio, dal grande Salvatore Gesù Cristo. Gloria al Signore. E infine, avviandoci a conclusione, il carattere universale del regno nella parabola del seminatore vediamo qui applicata. L'applicazione nei diversi uditori già considerati. Abbiamo visto che una parte cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. È il primo uditore. È l'uditore figura dell'ignorante, dell'uomo che non conosce, cioè. Potrà sembrare strano, ma c'è gente anche colta, con un buon status sociale, che è ignorante. La Bibbia parla di un certo Felice, un uomo importante della società di quel tempo. Mentre Paolo parlava di giustizia, temperanza, giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Non lo chiamò mai più. Paolo, sappiamo cosa è stato, dove è andato e che cosa ha fatto nella vita. Di Felice l'unica cosa che sappiamo è che il suo nome è stato una beffa. Lui che si chiamava Felice non è stato mai felice. Lui che si chiamava Felice ha avuto paura di un approccio sicuro e definitivo con l'Evangelo del regno. E poi qui Un'altra applicazione è che un'altra parte di seme, abbiamo letto, cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva un terreno profondo. È il secondo uditore della parola, è la figura dell'entusiasta, di quello lì che in un attimo vuole mangiarsi il mondo, per così dire. Uno dei capi che ascoltò Gesù predicare gli chiese, ripetiamo, uno dei capi: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi chiami buono? Eppure lui era buono, e allora perché rifiutò? Perché quel suo apparentemente nuovo seguace non aveva capito molto. Lui pensava che si trattava di qualcosa da fare invece che di qualcosa da accettare. Che cosa devo fare per ereditare il regno di Dio? Gesù gli ha dovuto far capire che non si tratta di fare, ma di ricevere, di accettare. Potremmo stare 2 ore qui a spiegare che Dio ha fatto tutto e che devi solo venirtelo a prendere. E tu a insistere: sì, ma qual è la mia parte? Io che devo fare? L'unica cosa da fare è credere che Gesù in croce, quando ha detto tutto è compiuto, ha fatto già tutto quanto lui. E poi un'altra parte, abbiamo letto, cadde tra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono. È la figura dell'uomo mondano che ama il mondo, la situazione com'è. La Bibbia ci indica un cristiano sviato che si chiamava Dema, il quale, avendo amato questo mondo, disse San Paolo: ma lasciate, e se n'è andato. È veramente triste quando qualcuno fa una cosa del genere, ma i luoghi spinosi ci sono sempre stati. La Chiesa del Signore ha bisogno di una purificazione. Guai a una Chiesa capace di accontentare persino i peccatori, di predicare un Vangelo che va bene per tutti e che dice a tutti: fate quello che vi pare. La Bibbia mostra invece un seme che deve cadere in un cuore onesto e portar frutto con perseveranza. E inoltre un'altra, dice il verso 8: cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. È il quarto tipo di uditore della Bibbia, della parola del Signore, è la figura dell'uomo fruttuoso. Grazie a Dio spesso abbiamo avuto casi del genere. Per esempio, una volta una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio e che ci stava ad ascoltare, disse l'Apostolo Paolo: il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Forse è questa la nostra situazione. Siamo pronti a ricevere Gesù, ma ci vuole il cuore che si apra nella sua presenza. Questa applicazione dei diversi uditori, in un certo senso, ci parla dei diversi momenti della nostra storia. Non è forse vero che anche noi da prima eravamo duri al Vangelo? Alcuni poi esuberanti, in seguito altri un po' tiepidi e infine molti totalmente arresi nelle mani del Signore. Dio sia lodato, perché c'è stato sicuramente un tempo che lungo la strada dell'oscurantismo religioso, come il Medioevo, l'Illuminismo, il materialismo, il seme della parola di Dio è stato seminato e è sembrato non portare frutto. E poi c'è stato nel corso degli anni sicuramente un tempo, un momento di salvezze apparenti, dove migliaia e migliaia di convertiti venivano alla croce, quando il cristianesimo è diventato religione di Stato, al tempo di Costantino e discendenti con l'impero romano, o i poveretti vittime delle crociate, o gli indigeni nelle due Americhe, quando gli inquisitori viaggiavano coi soldati delle potenze europee che conquistavano quei paesi. Quanti convertiti falsi, costretti. Ma Dio sia lodato, perché poi, oltre al tempo in cui c'è stato un cristianesimo tiepido, quello delle spine, c'è poi stato, e per la grazia di Dio c'è ancora, quel tempo del buon suolo, quando la parola di Dio è caduta in cuori aperti. Tra di essi, per la grazia del Signore, ci siamo stati noi, e ci sono e ci saranno, finché Gesù ritornerà dal cielo per il tempo della fine, tante persone che gli diranno: Signore, ti voglio oggi nel mio cuore come il Salvatore del mondo. Che cosa faremo? Come reagiremo? La Bibbia dice: oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Ci alziamo all'impiego.